Buongiorno, un caro saluto da Carlo Dorofatti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Tutte le informazioni su www.accademiacos.it. Continuate a scrivermi e a mandarmi le vostre domande su info@carlodorofatti.com e veniamo subito alle domande di oggi. Allora, un caro amico mi scrive, mi dice, nello Shiva Sutra si legge, e addirittura mi cita il Sutra in sanscrito, comunque la traduzione, dai Kala, principi di trasformazione, la cosa chiamata non discriminazione, Maya, nel corpo vi è la dissoluzione dei Kala. La dissoluzione delle nadi, i canali vitali, è la vittoria sopra gli elementi, libertà dagli elementi e separazione dagli elementi. Ecco la domanda, nel corpo vi è la dissoluzione dei principi di trasformazione? Che cosa significa? La dissoluzione dei canali vitali è la vittoria sopra gli elementi? Sai spiegarmi a parole queste frasi? Ma certo, vediamo un po' di capire che cosa potrebbe voler dire questa particolare parte dello Shiva Sutra. Allora, dice dai Kala, con la K, Kala, dai Kala, principi di trasformazione, la cosa chiamata non discriminazione, ovvero Maya. Allora, il Maya è il velo dell'illusione, il velo ingannevole, è il velo della materia che adombra lo spirito, che lo rinnova attraverso una sfida esistenziale che parte dal disorientamento, dallo smarrimento nella molteplicità, ok? Quindi il mondo di Maya è il mondo corporeo, il mondo materiale nel quale siamo calati per sviluppare la nostra esperienza, la nostra incarnazione e riscoprire noi stessi anche attraverso l'inganno della materia, l'inganno della separazione, ok? Quindi la nostra incarnazione dentro Maya, cioè non discriminazione, perché il Maya ci confonde, e non, come dire, perdiamo il discernimento, cosa che dovremo riconquistare attraverso la via spirituale, il discernimento che ci permetterà di comprendere ciò che è reale e ciò che non è reale, ciò che è eterno imperituro e ciò che è puramente strumentale ad un'esperienza che necessariamente dovrà concludersi nel compimento di una reintegrazione e di una rievoluzione nell'assoluto e quindi rinnovarsi presso ulteriori possibili e meravigliose manifestazioni. Quindi noi siamo qui calati nella Maya, ok? Questo velo di Maya che ricordiamo è il velo con il quale danza Shakti mentre Shiva dorme e Shiva dal suo terzo occhio proietta i suoi sogni sul velo di Shakti, che si chiama appunto Maya, e lì ecco che si snodano, si sviluppano gli universi su questo velo di Maya, come proiettati sul telo di un cinema, ok? Allora dice, i Kala, dai Kala il Maya, cioè che cos'è che ci connette al Maya? Ci connette al Maya, cioè rende possibile l'incarnazione, che cosa? I principi di trasformazione, cioè dentro di noi si sviluppano necessariamente delle interfacce che dallo spirito ci permettono di calarci nella materia, di incarnarci, di interagire con essa. Quindi i Kala sono quelle innervature che poi si trasformeranno nel corpo fisico, si trasformeranno anche nelle nostre identità, nelle nostre personalità, nelle nostre maschere, necessarie per interfacciarci con quel palcoscenico che è teatro della nostra esperienza umana, sul quale noi reciteremo i nostri personaggi, ok? Come degli attori che recitano. E ecco allora che le maschere, i costumi di scena sono i Kala, principi di trasformazione, perché giustamente questi elementi nel divenire trasformano finalmente l'esperienza umana in esperienza divina, nuovamente rintracciata attraverso il velo della materia, che verrà così bucato in qualche modo, e Shiva e Shakti potranno nuovamente riunirsi, ok? Allora, ecco, prosegue il sutra dicendo: nel corpo vi è la dissoluzione dei kala, la dissoluzione delle nadi, i canali vitali, è la vittoria sopra gli elementi, libertà dagli elementi e separazione degli elementi. Certo, questi principi di trasformazione, queste maschere, sono destinate a essere trascese, a dissolversi, proprio come quando un attore, compiuta la scena, si toglie la maschera, torna nel camerino, torna alla sua vita reale, per magari poi recitare nuove pièce teatrali sempre più belle, sempre più avvincenti. È ovvio che poi c'è il gioco per cui noi siamo gli attori, il pubblico, il regista, lo scenografo, colui che scrive la storia, colui che ne gode, a diversi livelli di percezione dell'essere, ok? Allora, nel corpo vi è la dissoluzione dei kala, la dissoluzione delle nadi e la vittoria sopra gli elementi. Certo, la trasformazione, la trasmutazione, questa particolare mutazione delle nadi, il dissolversi delle maschere, rappresenta la vittoria sull'illusione. Ecco, l'attore che si era identificato nel suo personaggio finalmente si ritrova, si risveglia, si riprende a se stesso. Ecco allora che una volta finita la scena non rimarrà attaccato, identificato con la sua maschera, con il suo personaggio, ma questa maschera dovrà essere tolta, levata, dissolta. Ecco allora che quei principi di trasformazione dentro di noi, le innervature, le nadi che ci interfacciano con il sistema materiale, sono destinate a mutare, a trasmutare, a dissolversi, se vogliamo usare questa parola, nel momento in cui trascenderemo la materia, gli elementi, e quindi saremo liberi, finalmente separati dagli elementi, cioè usciremo dal ciclo delle incarnazioni, oppure samsara, il moksha, cioè l'idea della liberazione. Poi, attenzione, questa liberazione può anche avvenire in una vita, in questa stessa vita, unica, irripetibile, meravigliosa occasione per compiere definitivamente questo risultato, ok? La reincarnazione diventa semmai un espediente nel momento in cui non abbiamo pienamente espresso la nostra natura, e allora abbiamo bisogno di più cicli biologici, sperando di non disperdere troppo la nostra mente, la nostra anima, la nostra identità in mille rivoli, perché la reincarnazione poi rischia di essere qualcosa di estremamente inconcludente, quindi ci deve essere un filo conduttore riconoscibile. Questa è l'importanza di tutte quelle meditazioni volte alla costruzione dei corpi solari, all'antakarana, eccetera, eccetera. Quindi, capito, è ovvio che le nadi, dissolvendosi, liberano il corpo e la nostra identità da questo piano materiale, per poi eventualmente vibrare altrove, cito il titolo del mio ultimo libro. E questo è, tant'è vero che poi anche nei tantra, ecco, il Shiva Sutra è un tantra, i tantra sono i testi, no, attraverso i quali viene trasmesso, anzi Shiva stesso trasmette il suo insegnamento a Parvati. Ecco, i tantra fanno parte dei possibili sviluppi di quello che è stata la cultura vedica. E lì si parla proprio del riassorbimento del prana. Quindi, nel momento in cui viene riassorbito il prana dalle nadi, si dirige verso Sushumna, che è un canale aperto nel momento in cui Kundalini si esprime. Teniamo conto che Kundalini è una specie di valvola, no? Per cui adesso questo serpente ha il capo chinato, e quindi il canale di Sushumna è ostruito da questo serpente che si è attorcigliato alla base della colonna vertebrale con il capo chinato. Nel momento in cui si solleva il capo, allora si sblocca il canale di Sushumna, vengono riassorbiti i prana dalle nadi, quindi dal sistema periferico, vengono tutte concentrati questi prana, parlo al plurale perché poi i prana sono di diverso tipo, e il prana base cosmico sale attraverso Sushumna, quindi siamo all'opera rosso, se vogliamo, no? Perché abbiamo prima la risalita attraverso la nadi maggiore di Ida, poi l'incrocio a livello del terzo occhio del chakra della corona, la discesa nel canale di Pingala e arriva l'energia al secondo chakra, da lì risale su Sushumna nel momento in cui trova aperto il canale. Quindi sono dinamiche straordinarie raccontate dai tantrica da sempre con una minuzia di particolari eccezionale. Comunque noi adesso prendiamo questo discorso quindi del ritrarsi dalla vita fisica per trasmutarsi in una, quindi diremmo risorgere quasi, in un piano di esistenza completamente rinnovato, spirituale, e chissà questo cosa vorrà dire. Siamo nell'opera al rosso, quindi, no? L'opera al nero è la risalita su Ida, l'opera al bianco diventa la ridiscesa tramite Pingala, e poi la risalita su Sushumna è la famosa opera al rosso, ok? Molto bene, molto bene. Andiamo avanti con la domanda successiva. Allora, restiamo in tema, archetipo maschile e femminile, vediamo un po' questa domanda, molto lunga, molto lunga, vediamo un po' di trattarla pezzo per pezzo. Allora, un amico mi scrive, facendo appunto riferimento all'archetipo maschile e femminile: a me è sembrato di capire che sia l'archetipo maschile che femminile sono presenti entrambi contemporaneamente in un individuo, naturalmente in una donna è più marcato quello femminile, mentre in un uomo è più evidente quello maschile. Ok, possiamo accettare questo assunto di base, preliminare, direi che va bene. In ognuno di noi sono contemporaneamente presenti questi due principi. Poi quello maschile si esprime attraverso l'uomo, quello femminile attraverso la donna, anche se poi nelle varie epoche ci sono delle prevalenze, a volte anche squilibrate, che riguardano l'essere umano in generale. Noi adesso siamo in un'epoca ancora che risente di un predominio dell'archetipo maschile, e infatti vediamo i risultati. Quindi anche le donne in linea generale devono recuperare la loro parte femminile. Ecco l'archetipo del femminile, la ricerca e il risveglio del femminino sacro, tutti quegli aspetti fondamentali per quanto riguarda questo recupero del femminile. Ma adesso stiamo entrando in una fase dove anche l'archetipo maschile è perduto. Quindi gli archetipi, così come i principi aristotelici o platonici, sono in una fase di caos. Io non lo so che appena dico che esiste un uomo, esiste una donna, esiste un maschio, esiste una femmina, esiste una famiglia naturale sacra, e poi mi tacciano immediatamente di omofobia e, che ne so io, discriminazione, ma non è assolutamente discriminatorio questo ragionamento, è solo un prendere atto di quello che è il principio che è stato anche osservato e riportato da grandi filosofi, da grandi pensatori, e la natura stessa ce lo propone come dinamica naturale anche per la conservazione della specie, quindi per la riproduzione. Che poi oggi ci siano ulteriori elementi e quindi l'identità sessuale debba svincolarsi definitivamente dall'identità corporea o si possa accedere alle più diverse e bizzarre combinazioni anche manipolando il corpo, e qui vabbè, ognuno poi vedrà un po' adesso. Però ecco, dobbiamo ammettere che in tutto questo non solo l'archetipo femminile ma anche l'archetipo maschile si sta smarrendo, ok? Vabbè, andiamo avanti con la domanda. La mia prima domanda è sulla perdita dell'archetipo, appunto. Intendi cioè che un qualsiasi individuo ha perso il suo archetipo femminile oppure che le donne in generale non riescono più a mantenere tale ruolo e di conseguenza la maggior parte degli uomini hanno perso o stanno perdendo la direzione del loro viaggio? Sì, penso proprio di sì. Ora, diciamo che l'archetipo non è che viene perso, l'archetipo viene in qualche modo deviato, viene... Si nasconde, viene dimenticato. Sì, potremmo anche dire che ci sono degli archetipi perduti. Questo rientra poi nella ricerca stessa dell'alchimista, del mago, di colui che si inoltra nel cammino della ricerca spirituale, quello di recuperare le essenze della vita e quindi gli archetipi fondamentali, alcuni dei quali decisamente persi, smarriti, che possiamo ritrovare solo attraverso così gli indizi per negazione, perché un archetipo perduto non lo puoi neanche immaginare, perché se lo immaginassi non sarebbe perduto, quindi non sappiamo neanche che cosa cercare a volte, tanto è la distanza che ormai ci separa dagli archetipi primevi. Vabbè. Dice, impostato in quest'ultimo modo, a me sembra quasi l'ennesima scusa per scaricare le proprie responsabilità maschili verso altri, in questo caso le donne, e siamo alle solite l'io che si autogiustifica. Noi dobbiamo tenere presente che nel momento in cui si perdono delle essenze esistenziali, delle matrici vitali, dobbiamo ammettere che c'è uno smarrimento. Adesso non è una questione di colpa, però possiamo anche ammettere che l'archetipo femminile è un archetipo guida, è l'archetipo del coagula, mentre l'archetipo maschile è l'archetipo del solve, è l'archetipo dell'esplorazione, dell'avventura, del viaggio. Ovviamente se fosse quest'ultimo a perdersi, a mancare, ci sarebbe una staticità, perché l'universo femminile è per accogliere, stabilizzare e tramandare una tradizione, una stabilità, un equilibrio, mentre l'uomo è fatto per esplorare, rinnovare l'esperienza attraverso nuovi territori, nuove conquiste, nuovi viaggi. Allora ecco che se fosse carente l'archetipo maschile ci troveremmo in una staticità. Nel momento in cui è carente l'archetipo femminile ci troviamo in un viaggio dispersivo che non riesce a venire a capo di quello che può essere un reale progresso, una reale evoluzione, una reale conquista che poi finalmente passa alla fase del coagula, cioè diventa un'acquisizione. Ecco, nel momento in cui è carente l'archetipo femminile, non è che possiamo dare la colpa, è colpa delle donne, però possiamo ammettere che dentro di noi manca la capacità di venirne a capo, cioè di orientare correttamente l'esperienza della vita, risolvendola finalmente in una integrazione. Ecco il coagula, solve et coagula, ok? E siamo quindi in un viaggio che potrebbe rivelarsi dispersivo, disorientato, privo di significato, ok? Ecco. Però il problema non è delle donne, il problema è che è carente quell'archetipo che ci permette di intuire il nostro progetto evolutivo e quindi ci perdiamo in quelli che sono i rivoli dell'illusione di Maya, questo è il punto, ok? Certamente se le donne, ma se in ognuno di noi questo principio femminile venisse nuovamente recuperato, espresso nelle sue caratteristiche peculiari, quindi diverse da quello maschile necessariamente, quindi non è una competizione, perché sono due principi diversi, allora sicuramente il mondo maschile e l'uomo potrebbe forse avere maggiori chance, perché l'uomo comunque segue la donna, cioè la donna è depositaria del principio evolutivo, l'uomo quindi ha bisogno di riferirsi a questo valore sacro, straordinario, che permette di dare una direzione. In questo senso, ecco che la donna ha un ruolo importante nella società. Dall'altra parte ricordiamo che l'archetipo femminile è contenuto in ognuno, quindi ognuno ha la responsabilità di ritrovare in sé la propria anima, cioè il proprio progetto evolutivo reale che corrisponde alla propria natura reale, e quindi non disperdere in mille rivoli il valore della sua esperienza, del suo grande viaggio, ma riuscire in qualche modo a tornare a Itaca. Ecco il viaggio, le fatiche. Poi mi hanno fatto anche una domanda sulle fatiche di Ercole, ma la vedremo più avanti perché ci sono diverse domande in coda. Ok? Quindi poi dice l'ennesima scusa, quindi no, non deve essere l'ennesima scusa, ovviamente. E mi dice però, continuo la lettura dell'email, è altresì evidente come con l'emancipazione femminile, fenomeno che ritengo positivo, questa mescolanza di ruoli genera confusione, probabilmente nei soggetti più deboli o forse quelli meno evoluti si innescano meccanismi, tra virgolette, sbagliati. Ma l'emancipazione femminile dovrebbe riguardare quell'archetipo comunque ben temperato dall'archetipo maschile e quindi espresso e veicolato attraverso la natura biologica che ci è propria. Ma questa è la mia opinione. Quindi, in parole povere, tutto mi sembra positivo con una macchietta di errore oppure negativo con una macchietta di positività. Ma sì, cioè, fa tutto parte di un grande gioco. Adesso noi dobbiamo sicuramente vivere questo grande gioco, d'altra parte esprimere al meglio la nostra natura reale gradualmente svelata. Quindi, sì, va tutto bene, ma no, va tutto male, ma no. Quindi sono d'accordo con questa tua idea taoista. E continua, mi dice, personalmente comincio a convincermi sempre più che il positivo o il negativo non è determinato da ciò che si fa o da ciò che non si fa, ma dall'intenzione che si ha nell'agire o nel non agire. Certamente sono assolutamente d'accordo. È il come, non il cosa. Altrimenti saremmo qui a dare i comandamenti, fai questo e non fare quello, e sarebbe tutto molto facile. Invece è il come fare qualunque cosa, che è quella formula responsabilizzante che va sempre trovata, ok? Allora, non ha importanza se si va contro la morale, mi dice, o contro qualunque regola, ma ciò che rende un'azione nobile è il perché la si fa e il perché lo sai soltanto tu nel tuo intimo. Certo, d'accordo, anche perché un conto è la giustizia, un conto è la legalità. Sappiamo che spesso la legalità non è sinonimo di giustizia. L'etica spesso non è sinonimo di moralismo, spesso sono due strade diverse, quella del moralismo e quella dell'etica, quella della legge e quella della giustizia. Questa è la grande sfida anche della nostra società, no? Da qui, continua l'email, il conosci te stesso, ci sta tutta una vita e forse qualcosa di più. Quindi, capito, no? La mia opinione su giustizia e legalità. La seconda domanda è forse più generale, ma molto legata al primo tema. Vediamo se riusciamo a farla. Sì, dai. La perdita di valori che tanto sentiamo come cosa negativa e che spesso spaventa, può essere vista come una possibilità che ha l'individuo di crescita. Ma certo, spesso viene detta perdita di valori, quella libertà. Quando sciogli un tabù ti viene detto, ah ecco, non hai più valori. Attenzione, perché spesso il moralismo è estremamente subdolo nel suo agire. Allora, tutta una serie di tabù e di restrizioni sono diventati valori, mentre invece sono solo dei tappi che fanno danno. Allora, quando uno è in un cammino di libertà, ecco, diventa lo scandalo, no? La società è tanto bigotta, ma perché? Perché mancano i riferimenti di conoscenza e di consapevolezza. Comunque, andiamo avanti. Crescita data dalla libertà di scegliere il bene, un po' come il rapporto fra genitore e figlio, nel senso che il genitore impone regole, a volte anche severe, per il bene del figlio, per impedirgli di farsi male, poi però, mano a mano che cresce, gli viene data sempre più libertà affinché possa maturare da solo, dargli cioè gli strumenti per poter scegliere il bene, perché ci crede, perché lo sente, non perché gli viene imposto, in poche parole, insegnargli l'uso del libero arbitrio. Qui, guarda, faccio mie pienamente queste parole, anzi, spesso mi è capitato proprio di fare l'esempio, no? Fin tanto che non c'è coscienza serve la regola, nel momento in cui hai coscienza non serve più la regola, fai le cose non perché obbedisci a qualche regola, ma perché sai che alcune cose sono utili, altre cose lo sono decisamente meno. E quindi per coscienza andrai per tua natura in una certa direzione, interpretando al meglio il libero arbitrio. Ok, perché libero arbitrio vuol dire sì, poter scegliere il bene, scegliere il male, avere questa sfida del discernimento che ci porta in una direzione piuttosto che in un'altra. E l'errore fa sempre parte anch'esso del gioco. Però attenzione, libero arbitrio deve diventare sempre più fare la cosa giusta, la scelta giusta. Ma che cos'è quel giusto? Non è giusto o sbagliato, ma è quel modus che si orienta perfettamente con la natura delle cose, con la natura della vita e l'evoluzione della coscienza. Allora ecco che il libero arbitrio diventa libero e tuttavia sempre più evidentemente per coscienza capace di esprimere scelte coerenti con quel progetto evolutivo che via via ritrovi in te e che saprai esprimere. Ok? Bene. Dice, ma in questo caso la perdita di questi archetipi può rientrare in una visione più ampia, simile alla perdita dei valori, oppure proprio perché rappresentano i mattoncini primi non possono essere smarriti senza conseguenze importanti? No, attenzione, gli archetipi non sono dei vincoli, sono i principi stessi della vita, quindi non è che possiamo dire trasformiamo una restrizione in un valore, come fa la religione spesso. E allora ecco che quando chiamiamo valore un tabù abbiamo risolto, no? In questo caso tu mi dici, ah beh, allora se questa stessa perdita di archetipi fosse a sua volta un tabù, cioè se noi in fondo questi archetipi dobbiamo perderli e andarli a cercare vorrebbe dire restaurare un valore, ma in realtà è un limite anche questo. Ma senz'altro, noi siamo immersi nella contraddizione, quindi può anche voler dire mollare la presa, ma tu molli la presa su qualcosa che hai, non puoi mollare la presa su qualcosa che non hai. È come quello che dice, ah no, ma io sai, sono un fricchettone, sono un sannyasin, sono tranquillo, me la godo, per me il lavoro è una cosa che non vale niente, i soldi non valgono niente. Ho capito, ma questo discorso lo puoi fare quando hai lavorato, quando hai fatto i soldi, quando hai dimostrato di saper lavorare e di saper fare i soldi. Allora puoi dire questa cosa qua mi schifa e io scelgo di fare un'altra vita. Ma non che sei lì che abiti ancora con i genitori, non hai mai lavorato un'ora in vita tua, e sei un poveraccio che va a scrocco, però dici, ah no, però fai il grande spirituale perché dici, ah no, ma io sai, io sono oltre. No, per essere oltre prima devi dimostrare di essere lì e poi puoi dire, adesso vado oltre, se no è solo una scusa, è solo una scusa, ok? Quindi attenzione, come i naturisti che non si lavano, no, ti lavi per favore e poi fai anche il naturista, siamo tutti contenti, altrimenti vai a fare il naturista altrove perché puzzi, ok? Quindi gli archetipi sono sicuramente degli elementi che vanno risvegliati, riscoperti, ritrovati per comprendere la natura della vita. Poi possiamo scegliere di trascendere, è il discorso delle nadi di prima. Prima il prana deve scorrere nelle nadi per poi decidere di trascendere quel livello di esistenza e proiettarsi oltre i suoi confini. Ma prima devi giustamente attraversare quell'esperienza per poterla tesaurizzare, valutare ed eventualmente scegliere altro. Altrimenti uno dice, ah beh, ma guarda, a me l'illuminazione non serve perché tanto io sono già a posto così, ho capito, però che vita stai facendo, che cosa stai esprimendo, sei sicuro di esprimere il tuo potenziale al meglio e la tua umanità, il valore, la nobiltà della tua anima, oppure semplicemente dici, ah, confondi il menefreghismo egocentrico e arrogante e presuntuoso con, ah no, ma io sono già a posto, sono già illuminato, insomma, un po' pochino, stiamo attenti perché spesso la nostra mente ci tende delle trappole, per cui in funzione della libertà, ah no, ma io voglio essere libero di fare, non fare, essere o non essere, dire o non dire, seguire o non seguire una scuola, una disciplina, un cammino, una ricerca. Attenzione, perché quella non è libertà, quella è schiavitù della propria presunzione, della propria indolenza, della propria pigrizia. Non è libertà. La libertà è anche assumere sulle proprie spalle la propria croce e portare avanti il proprio percorso con responsabilità. Quindi ecco, attenzione, che cos'è poi libertà? Su questo potremmo dire molte cose. Va bene, io adesso, sai, caro amico che mi scrivi da Treviso, io vado molto a braccio, quindi non mi preparo le cose, però insomma, magari penso che oggi qualche spunto lo abbiamo dato, grazie soprattutto alla tua stessa domanda. Va bene. Allora, io vi ringrazio, vi saluto, vi rimando al sito accademiacos.it e ci vediamo la prossima volta, ci sentiamo, ok? Ciao a tutti, un abbraccio.